Sono le 17:39 e la nostra terapia di gruppo per una nuova coscienza musicale vede stasera sedersi o sdraiarsi, scegliete voi o sceglierà lui, insomma, sul lettino di cappa, Massimo Gezzi, docente, traduttore, scrittore, poeta. Benvenuto a cappa, ben trovato Massimo Gezzi.
Grazie, grazie, benvenuti.
Allora, devo dire in tutta onestà che in queste settimane abbiamo imparato a non stupirci, a non farci sorprendere da quel che si scopre durante queste nostre sedute di autocoscienza, in cui personalità eccellenti, no, del mondo della cultura si stanno prestando a raccontarci i loro peccati d'ascolto, chiamiamoli così. Allora, devo dire però, per metterla subito a suo agio, Massimo Gezzi, che la sua scelta musicale ha subito raggiunto, diciamo, le prime posizioni della classifica in questa rubrica di Senza Vergogna. Comincerei, ultima nota, poi starà a lei spiegarci, ma siamo nel 1983 e c'è un duo torinese che sta per fare bingo e realizzare, diciamo così, il successo di un'estate e il successo di una vita.
Esattamente, si tratta dei Righeira, qualcuno li avrà già indovinati. Dunque, io avevo 7 anni nel 1983 e mi ricordo di aver ascoltato questa canzone, credo in televisione o da qualche parte. Naturalmente all'epoca non si poteva riascoltare le canzoni a piacimento, bisognava che capitassero o in televisione o in radio. E mi ipnotizzò talmente tanto questa canzone che credo che fu la prima volta che chiesi ai miei genitori di comprarmi la cassetta di Vamos a la Playa, questo singolo.
Beh, che è ipnotica,
che è molto ipnotica. E naturalmente mi aveva colpito anche questo duo di pazzi, sembravano veramente esaltati, pazzi che ballavano in maniera scomposta, fuori ritmo, fuori sincrono. E poi io sono cresciuto in un paese di provincia e quindi non era Milano, voglio dire, dove questa operazione poteva anche essere compresa. Questi due erano percepiti come degli eccentrici pazzi,
degli scappati di casa.
E in realtà poi avevano un talento notevole, però questa canzone mi colpì talmente tanto che, insomma, mi è rimasta da lì, da 7 anni è rimasta una delle mie canzoni, così che quando le ascolto mi sento felice, ecco, senza. Poi negli anni ho scoperto che invece è una canzone seria e questo non lo sospettavo all'epoca.
Devo dire, neanch'io. Per preparare questa nostra conversazione sono andato un po' a vedere, a parte il gustosissimo video che rilasciarono insieme al singolo, che consiglio a tutti quando hanno 2 minuti di tempo e vogliono divertirsi di andare a cercare online, ma ho scoperto che la sua prima versione era una versione punk. Esatto. E che il testo, a ben guardare, no, ci racconta di un mondo post-atomico, delle esatto. preoccupazioni del tempo.
Esatto, e naturalmente io non lo sospettavo, non capivo. Il testo è in spagnolo, io non capivo una parola di spagnolo e quindi per me era solo vamos a la playa, andiamo al mare a divertirci, questo io percepivo. E invece è un testo terribile, perché si racconta di una spiaggia, appunto, post-apocalittica, in cui è scoppiata una bomba nucleare e l'acqua è fluorescente, i pesci non ci sono più, sono tutti morti, ma è bellissimo. Quindi è una canzone provocatoria in qualche modo e che si inserisce in un filone di canzoni, ma io all'epoca non avevo la più pallida idea che fosse questo.
Mi ricollego a quanto ci diceva prima, che questa canzone, quando la sente ancora oggi, la rende felice. Allora, chi siamo noi per negarle un minuto di felicità? Vamos a la playa con i Righeira.
Vamos a la playa, oh, 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 oh.
E dicevamo che insomma è un po' ipnotica, perché questo Vamos a la playa dura ancora circa 2 minuti, insomma. Massimo Gezzi, però va bene, Vamos a la playa, ma abbiamo scoperto assieme a questo suo ricordo d'infanzia, diciamo così, che lei è anche generoso, perché ha deciso di proporci un secondo brano da ascoltare questa sera, e qui le devo chiedere di introdurlo lei, di cosa si tratta.
Allora, faccio una piccola premessa. Io nel 2004 pubblicai un libro di poesia che si intitolava Il mare a destra, e aveva una sezione che si intitolava a sua volta Vinteuil, e aveva come caratteristica questa: era composta da poesie aperte da un'epigrafe. L'epigrafe era il titolo di una canzone, di una brutta canzone. Quindi questo esercizio l'ho già fatto con il mio libro di esordio. Una di queste canzoni era delle Spice Girls, e quindi ho denunciato sin da allora questa mia infatuazione verso le Spice Girls. Perché? Perché io avevo in questo caso 21 anni, mi pare, 20 anni, era il 1996.
L'età, diciamo, della maturità, ecco, era raggiunta,
quindi non ho scuse. E infatti cosa facevo? Abitavo a Bologna, dove ho studiato, e guardavamo con i miei compagni di appartamento MTV o Video Music, questi programmi musicali, andando a cercare, ad aspettare con ansia i video di David Bowie o dei Marlene Kunz, degli After Hours, del nuovo rock italiano. Era un momento di grande fermento. Io tra l'altro avevo una band all'epoca, e quindi mi piaceva molto, e cercavamo anche lì, aspettavamo questi, dovevano arrivare questi video, altrimenti non si potevano sentire le canzoni, e ogni tanto naturalmente comparivano altre canzoni che noi fingevamo di disprezzare, ma che in realtà ti rimanevano in testa. E questa delle Spice Girls, To Become One, è una canzone sdolcinata, melensa, d'amore, il cui testo è banalissimo, eppure niente, mi è rimasta in testa.
Ma ve lo siete confessati tra amici, che nutrivate magari non solo lei ma anche altri questo piacere nell'ascoltare le Spice Girls? È una cosa che ha sempre custodito.
Ma forse dicevamo, facevamo apprezzamenti sulla bellezza, sulla bravura di queste ragazze, ma sulla bellezza della canzone temo di no. Quindi,
quindi è davvero un coming out.
Sì, direi due. Sì, sì.
Allora, noi ascoltiamo, io non me la ricordo, ma secondo me nel momento in cui parte qualcosa dirà a molti di noi. Vediamo,
we'll be right back.
Allora, To Become One, queste le Spice Girls, e devo dire che sì, in effetti una volta ascoltata me la ricordo anch'io questa canzone. Stavamo guardando, è stata per 3 settimane nella top 10, insomma, della classifica inglese, vendette milioni di dischi, insomma, non piaceva solo a lei, Massimo.
No, no, piaceva a molti. Tra l'altro ho scoperto, guardando insomma per questa trasmissione, che hanno fatto anche una versione con il testo modificato, perché potesse essere una canzone non legata solo all'amore, diciamo, tradizionale tra maschio e femmina, ma fosse un amore insomma aperto, senza determinazioni di genere. Quindi hanno riadattato il testo.
Ma su queste cose erano anche abbastanza avanti, sì, certo, le Spice Girls, certo, ai tempi, insomma, e tutt'oggi, per quel che è rimasto insomma del gruppo. Se faremo una nuova edizione di Senza Vergogna, però, Massimo Gezzi, lei tornerà a trovarci, perché ha altre chicchette. Ci stavamo parlando, che possiamo condividere, insomma.
La cattiva musica fa parte di noi, non bisogna, in realtà non bisogna vergognarsene.
Ma no, appunto, è lo scopo proprio di questa rubrica, quello di imparare ad essere indulgenti, insomma, quando si parla dei nostri gusti, delle nostre passioni, soprattutto in ambito musicale, no? Massimo Gezzi, grazie per aver partecipato,
grazie,
e per essere stato a K.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Alla prossima.